Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi è il 3 giugno, martedì, inizio di una settimana e come ormai ci stiamo abituando da qualche settimana, all'inizio di ogni settimana in genere è il lunedì, ma questa volta è martedì 3 giugno, vi faccio ascoltare una sintesi di una delle lezioni di antimafia. Siamo arrivati alla quarta puntata, con oggi alla quarta delle lezioni, degli incontri. Il ciclo di incontri, come sapete, è ideato dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Si tratta del nono ciclo di lezioni, il primo è del novembre 2015, tra l'altro sul sito radiopopolare.it, alla pagina Lezioni Antimafia, potete trovare l'intero archivio completo di tutti gli incontri. Dicevo, oggi ascolteremo una sintesi della quarta lezione. All'inizio di aprile scorso, ospiti della Casa della Memoria, c'è stato un incontro per ricordare il grande intellettuale siciliano antimafia Pippo Fava, giornalista, direttore dei Siciliani, il famoso giornale di inchieste e di denuncia dei poteri mafiosi, in particolare nella Catania dei primi anni Ottanta. Pippo Fava fu assassinato da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984 e il titolo di questo incontro, che si è svolto, come dicevamo, all'inizio di aprile scorso, trae origine da un libro che è stato appena pubblicato, Processo alla Sicilia, un continente dentro una nazione. Il libro è stato pubblicato da Zolfo Editore. Si tratta di una raccolta di scritti e inchieste di Giuseppe Fava, e a presentarcele è stato in quell'occasione Claudio Favia, figlio di Pippo Fava, anche lui giornalista e scrittore. L'incontro è stato coordinato e introdotto da Giuseppe Teri, che è il vicepresidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.
Questo è un incontro molto importante perché abbiamo l'occasione di sviluppare il discorso sulla mafia e anche sul giornalismo d'inchiesta e il giornalismo di verità a partire da un libro che è una raccolta di articoli del 1966, 35 articoli scritti sul giornale La Sicilia, articoli di inchiesta. Ma la cosa importante è che la casa editrice Zolfo ha deciso, insieme alla Fondazione Fava, di ristampare queste inchieste e pubblicarle in un volume che, devo dire, è un libro di una grandissima importanza. Anche se le inchieste sono del 66, ci fa riflettere sul presente e si proietta su temi e argomenti che sono ancora oggi all'ordine del giorno. Per alcuni versi direi che alcuni aspetti sono veramente profetici di quello che è avvenuto.
Così Giuseppe Teri, vicepresidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Ora la parola a Claudio Fava.
Grazie per questo invito, per la vostra cortesia, per l'attenzione che dedicherete a questo nostro momento di condivisione, breve necessariamente, anche se vuole provare a mettere insieme molti punti che raccolgono almeno 60 anni di storia di questo paese, per flash, per momenti, per gradini, per fasi. Io proverei a individuarne tre, anche per capire quanto di attuale ci sia nel racconto che fa Giuseppe Fava 60 anni fa della Sicilia, quanto di attuale, di moderno, di spregiudicato, di profetico ci sia nel modo in cui il potere si è nutrito di contiguità mafiosa e la mafia si è nutrita di potere con modalità che sono cambiate nel corso degli anni, ma con delle intenzioni, degli obiettivi, dei percorsi, anche dei codici culturali che sono rimasti gli stessi. Forse questa è la cosa più interessante. Io vorrei provare a vederla, questo giro d'orizzonte, con tre momenti, il primo dei quali parte con Processo alla Sicilia. parte a metà degli anni 60, e pensate, sono passati 60 anni da allora, e quando mi capita di sfogliare, di rileggere le pagine di Processo alla Sicilia, che raccoglieva le inchieste pubblicate sulla Sicilia per 2 anni Giuseppe Fava e poi raccolte insieme in un volume e che adesso Zolfo ripubblica, mi sembra tutto molto vicino, paradossalmente vicino. Ci sentiamo vicine alcune modalità umane, ci potremmo dire sentiamo vicine anche se leggiamo Il Gattopardo, ci sono alcuni modi d'essere dentro la storia, alcuni modi di vivere la condizione meridionale, alcuni modi di affrontare il rapporto col resto del paese, col resto del mondo, che sono rimasti immobili nel corso dei decenni, dei secoli. Ma da allora ad oggi alcune cose sono assolutamente identiche nella loro proiezione, nella loro capacità d'offesa, nella loro, anche la loro ambiguità, persino nella loro capacità di essere, di avere uno sfondo di involontario umorismo, di ironia, di paradosso. Il modo in cui la storia di questi anni si è svolta ha assunto a tratti anche toni naturalmente tragici, ma persino paradossali, buffi, impensabili. E la nostra capacità di ridere persino su ciò che ci ha procurato dolori profondi. E a metà degli anni 60 erano passati 20 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Io ero bambino, mi ricordo, benché fossero passati solo 20 anni, che la Seconda Guerra Mondiale era una pagina di storia remota, antica, lontana, stava sul libro di storia spalmata accanto ad altri eventi che avevano la stessa distanza abissale dal nostro presente. Ed erano passati solo 20 anni. Sono passati 60 anni, andiamo a rileggere queste pagine e ci troviamo questo tempo. Naturalmente non lo troviamo, diciamo, nel corredo di immagini anche che racconta anche la condizione sociale della Sicilia, che è molto cambiata, ma in quello che è il cuore di questo racconto, di questo libro, che è il racconto del potere, di come stava cambiando il potere, di cosa stava diventando il potere in Sicilia, di come stava assumendo una fisionomia che sarebbe stata unica nel paese. Il pregio di queste inchieste, che si affiancano a quelle che negli stessi anni faceva, scriveva Pantaleone, Michele Pantaleone, il primo a raccontare il sistema di potere mafioso, il primo a raccontare la grande occasione fallita della prima commissione antimafia, il primo a raccontare il ruolo della politica dentro questo sistema mafioso, il primo a dare dei mafiosi a Democristiani. Ci fu un celebre processo negli anni 60, Gioia contro Pantaleone. Pantaleone disse che Gioia era un mafioso. E Gioia, che allora era uno dei notabili di punta della Democrazia Cristiana da allora, querelò l'Einaudi e querelò Pantaleone. Il processo si svolse a Torino e quel processo lo conosco bene perché ci feci una tesi di laurea. Quel processo si concluse con l'assoluzione di Pantaleone, nel senso che si arrivò ad affermare in quel processo che quella indicazione, che era un'indicazione non spregiativa, era un'indicazione di contesto, di contenuto, di merito attribuita a Gioia, raccontava un pezzo della realtà, che era un pezzo di realtà fattuale. Poi nel corso degli anni, diciamo, diventerà sempre più difficile utilizzare questa parola per raccontare un contesto, per definirlo, senza finire, diciamo, sotto la ghigliottina di una diffamazione, un processo penale. A metà degli anni 60 a Torino un tribunale disse: è vero, Gioia è mafioso, lo è ai sensi della storia, ai sensi dei fatti e della legge, per ciò che stava accadendo in quegli anni, per ciò di cui si era assunta la responsabilità piena la conduzione politica della DC in Sicilia. Sono gli anni del sacco di Palermo, sono gli anni in cui in una notte vengono rilasciate 3.700 licenze edilizie a 4 ottuagenari nullatenenti, che sono i prestanome di alcune grandi imprese mafiose che hanno devastato e seppellito di cemento Palermo. Era sotto gli occhi di tutti. Cioè il punto che con il processo alla Sicilia, con Pantaleone, con Fava, qualche anno prima con Danilo Dolci, comincia a diventare un punto dolente perché autentico, e il superamento di questo racconto un po' pittorico della Sicilia, un po' impressionistico, che si limita soltanto alla sociologia della periferia, del dolore, della distanza, dell'emigrazione, e comincia a raccontare il potere.
E questo racconto del potere è un po' il salto di qualità che Pippo Fava contribuisce a determinare nella sua Sicilia della metà degli anni 60, metà degli anni 60, diceva Claudio Fava, di cui stiamo sentendo il racconto degli scritti di suo padre raccolti in un libro, Processo alla Sicilia, si intitola. Sono una trentina di articoli scritti in un paio d'anni a metà degli anni 60, articoli di inchiesta sul nuovo racconto del potere in Sicilia. Nel brano che vi faccio ascoltare ora, sempre di Claudio Fava, che parla degli scritti di suo padre, Fava descrive in particolare la qualità del giornalismo offerto da queste inchieste di Pippo Fava, da questi scritti.
Cioè il mestiere del giornalismo, della scrittura, della domanda, il dovere della domanda. Questo è un libro in cui ci sono domande, le stesse che si faceva Pantaleone, le stesse che si faceva Dolci, domande che non ci si faceva all'epoca. Le domande erano legate a capire, a comprendere quale nesso tenesse insieme il potere con le sue degenerazioni e con le sue devastazioni. Cosa teneva insieme questa generazione di mafiosi che improvvisamente lasciava i latifondi, le campagne, questa storia un po' mitica, un po' mitologica, la mafia dei campi, che tanto mitica e mitologica non era, perché la stessa mafia capace di sparare raffiche di mitra a portare alla ginestra su ordine del Viminale contro dei contadini che partecipavano al primo maggio, ma era rimasta un po' questa mitizzazione di una mafia che alla fine si occupava di fare un po' da mediatore culturale tra uno Stato sempre lontano, che si manifestava soltanto con la cartolina precetto, con la caserma dei carabinieri, e gli interessi concreti, che naturalmente erano anche interessi di parte, interessi corporativi, erano accumulazioni, erano profitti, erano privilegi, era la guardia armata dei grandi latifondisti. E poi c'è questo salto di qualità. La mafia che va all'assalto della ricchezza, che ricchezza pubblica, non è più la piccola miserabile ricchezza che si può distribuire nelle campagne, la ricchezza pubblica significativa dei grandi appalti, della cassa per il mezzogiorno, delle grandi opere pubbliche, la costruzione della diga Garcia per esempio, o delle altre dighe che rappresentano un intervento fondamentale di bonifica per una Sicilia assetata con un'agricoltura ancora primitiva, allo stesso tempo una straordinaria occasione di speculazione territoriale e di ricchezza che porterà 60 anni dopo in un censimento di dighe a scoprire che metà delle dighe che furono costruite in quegli anni e che rappresentavano il primo grande strumento di arricchimento mafioso sono vuote, mai inaugurate, mai collaudate, sono lì crepate una dopo l'altra nell'arco degli anni, e le altre sono piene soltanto per metà per problemi strutturali, ma questo, diciamo, è un'altra questione. Bisogna raccontare questo potere, bisogna raccontare come sia stato possibile che i corleonesi e con loro le tante altre isole mafiose in Sicilia siano state capaci di andarsi a prendere questi, a intercettare questo fiume di denaro pubblico. E questo è il merito di un libro che non ha l'intenzione di essere un libro, inchieste. Non vogliono, come dire, raccontare la mafia, vogliono raccontare il senso profondo di questa Sicilia dentro la quale la mafia è diventata non più un Elzeviro, non più, diciamo, una situazione un po' carnascialesca, un po' bizzarra, ma una delle componenti fondamentali del potere, e che è diventata componente fondamentale anche delle carriere, delle ricchezze politiche, del potere politico. Gli anni di Gioia e di Lima e di Ciancimino di cui parliamo sono gli anni a cui si riferisce quel libro, ma sono gli anni in cui per esempio a Catania accade la stessa cosa. Cominciano a emergere alcune famiglie che rivendicano non soltanto la tenuta, il controllo del territorio, i luoghi, il potere, il loro corpo che occupa quel territorio, ma controllo della spesa pubblica che attraversa quei territori. Un percorso speculare a quello di Palermo, ma che già allora comincia a definirsi con forme ancora più spregiudicate e che lentamente diventeranno sempre più spregiudicate, con una forbice che divaricherà i percorsi tra Palermo e Catania, facendo in modo che dopo 30, 40, 50 anni ci renderemo conto che la mafia di Palermo è una mafia infinitamente più sanguinaria, più terrorista, soprattutto nella vocazione che i corleonesi interpreteranno, ma più prevedibile. La mafia di Catania è diventata invece infinitamente più spregiudicata, perché è diventata un pezzo della società, un pezzo della società civile, professionale, della buona borghesia, della società editoriale, dell'informazione e naturalmente della società politica. Comincia ad esserci questo fermento criminale anche a Catania. C'è un episodio che anche questo ricordo da ragazzino nei racconti mi faceva mio padre. A un certo punto bisogna meritarsi i galloni di capomafia nel quartiere. A San Cristoforo la famiglia dei notabili, diciamo, eredi della vecchia mafia agraria dei campi è quella dei Ferrera, chiamati Cavadduzzo. C'è un'altra famiglia che si oppone e la vicenda si risolve con un duello a San Cristoforo, nella downtown di Catania. Un duello di giorno, ci si affronta, ci si sfida. L'uno, Francesco Ferrera, detto Cavadduzzo, il capo di questo clan, da cui discende giù per i rami in termini parentali la famiglia Santa Paola, la famiglia Ercolano, è tutto molto tenuto, molto stretto, c'è una dimensione parentale che non è, come diciamo, come quella un po' più conosciuta in Calabria, diventa un intrico stretto fortissimo, ma anche, come dire, moralmente pervasivo nei comportamenti. Quella è soltanto anzitutto una rete di potere, e quel potere è rimasto intatto nell'arco di 40 anni. Insomma, c'è questo processo, si va a processo. Cavadduzzo è imputato di omicidio. Da Napoli viene a difenderlo un avvocato di grido, anche un grande politico, futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, e Francesco Ferrera viene assolto per legittima difesa, ritenendo che il bene della vita in quel caso era simile al bene della reputazione, e subire, ricevere una sfida a duello, come poteva avvenire nelle tensioni, diciamo, del 700, dell'800 in giro per Europa, e non rispondere a questa sfida, non accettarla, non presentarsi in piazza armato di pistola, era la perdita di un bene simile a quello della vita. Per cui alla fine la sua è stata legittima difesa, è stato assolto, viene assolto con una sentenza che ha fatto accademia, ha fatto scuola nella Corte d'Assise di Catania, e ha, come dire, già indicato che percorso avrebbe avuto la giustizia in quella città negli anni a venire. Questo accade negli anni 60, questo racconta Fava. Il merito di questo libro è fare domande in un tempo in cui non si sentiva il bisogno, non c'era l'abitudine e non c'era la curiosità nel costruire la domanda. Era, come dire, un racconto pittorico, espressionista, fotografico di quello che stava accadendo, cercare di capire perché le cose accadevano e come, attraverso quale grumi di impunità che si andavano consolidando. Questo comincia ad arrivare negli anni 60, a metà degli anni 60, con alcuni giornalisti, anche dell'ora di Palermo, con alcuni scrittori e con una Sicilia che si affaccia alla seconda fase di questa sua storia, che è quella più cruenta che conosciamo, l'attacco orizzontale alle istituzioni, allo Stato, ai propri avversari. Le istituzioni palermitane vengono decapitate nell'arco di 15 anni, tutte le grandi cariche pubbliche della magistratura, della giustizia, ma anche della politica, quella politica che si era messa di traverso, che rappresentava, come dire, un ostacolo, un filtro, un momento di, diciamo, di scontro, di polemica frontale, dal segretario del più grande partito opposizione al presidente della regione siciliana. E sono gli anni in cui ci ritroviamo, come raccontava Pippo Teri, a Catania, una fase nuova, diversa, ulteriore, successiva, dove la mafia non è più un fumus, non è più un'idea letteraria. Sono i 150 morti ammazzati l'anno che si raccolgono per le strade in queste guerre che insanguinano Palermo e Catania, da una parte i corleonesi e gli alleati dei corleonesi, dall'altra una vecchia mafia che deve essere scalzata. E in questo contesto si inserisce la seconda avventura professionale, giornalistica e civile importante di Giuseppe Fava, che è quella della fondazione dei siciliani, ma ancor prima della direzione del Giornale del Sud.
State ascoltando Radio Popolare, in particolare quella che ha finito adesso un pezzo del suo racconto, era la voce di Claudio Fava, figlio di Pippo Fava, ucciso da Cosa Nostra nel 1984, e sta raccontando un particolare storico della vicenda professionale di suo padre, non solo di suo padre, avete sentito che ha citato Danilo Dolci, Michele Pantaleone, come casi che hanno partecipato a quella che potremmo definire una svolta nel racconto del potere in Sicilia, quando quei racconti non erano più, Fava lo ha ripetuto più volte, elementi di una rappresentazione quasi pittorica della mafia, ma era un racconto fondato sul farsi domande, sul fare domande, quindi chiedere spiegazioni del perché alcune cose accadevano nella terra siciliana. Un salto di qualità che è segnato anche dalle stesse attività mafiose. Parlava Fava di assalto alla ricchezza pubblica. Quelli sono gli anni in cui la mafia tenta l'assalto al denaro pubblico, il denaro che arriva attraverso gli appalti. E ora c'è un brano del racconto che vi faccio sentire, della lezione antimafia che l'ha visto protagonista, così come il libro, la raccolta di scritti di Pippo Fava, Processo alla Sicilia, si intitola il libro, pubblicato da Zolfo Editore. In questa parte abbozzerà il racconto che riguarda poi alla successiva esperienza professionale di suo padre, e cioè quella dei siciliani.
Bisogna fare un giornale non per fare la polemica contro la Sicilia, che la nave scuola, la corazzata che attraversa placidamente, silenziosamente il mare immobile dell'informazione senza mai dare una notizia che non sia ampiamente prevista e senza mai porre una domanda che non sia preventivamente concordata con chi la riceverà. Nasce questo piccolo giornale non per far la battaglia, non è l'ora di Palermo rispetto al Giornale di Sicilia. È, diciamo, un vascellino alleato che vuole soprattutto servire a chi lo ha fondato, questo grande banchiere, cavaliere del lavoro, con i suoi infiniti rivoli di interesse in tutti i settori delle speculazioni, edilizie, fondiarie, eccetera, e la sua corte di prosseneti, di amici, di adulatori politici con i suoi voti.
Qui Claudio Fava sta raccontando l'esperienza, in particolare prima di arrivare ai siciliani, l'esperienza di suo padre alla direzione del Giornale del Sud. Allora, visto che il tempo che ci rimane è veramente brevissimo, vi rimando alla versione integrale che c'è sul sito di Radio Popolare dell'intera lezione di Claudio Fava, per andare a chiudere con i riferimenti invece ai siciliani, sempre di Claudio Fava.
E ci ritroviamo 40 anni dopo. E quando ti chiedono 40 anni dopo cosa è cambiato, quanto è cambiato, quanto è cambiata la Sicilia, la risposta è certo, è cambiata tanto. I protagonisti di queste vicende sono tutti in galera o morti. Difficile immaginare un senso così manifesto di quell'arroganza, di quell'impunità politica. Oggi non possono intestare 3.800 licenze edilizie in una notte a tre nullatenenti. Difficile costruire le carriere politiche come faceva Nino Drago a Catania o Vito Ciancimino a Palermo, perché ci sono comunque, si sono sedimentati nella società degli elementi di attenzione, di filtro che ti fanno capire quando occorre intervenire e come intervenire. Non ci sono più, diciamo, le grandi violenze che abbiamo conosciuto in passato. La stagione della ferocia mafiosa si è conclusa con la parabola dei corleonesi, la mafia è tornata a gestire la violenza in funzione delle proprie necessità fisiologiche, ma è un passo oltre quando non sia assolutamente necessario. E quindi uno potrebbe dire, insomma, è un tempo risolto, quel sistema di potere non esiste più, quel bisogno, diciamo, di menzogna istituzionalizzata non c'è più, non c'è più rischio, pericolo, preoccupazione a raccontare dentro gli ingranaggi di quel sistema. E poi ci ritroviamo di fronte alla vicenda del depistaggio Borsellino e ti rendi conto che questo paese è ancora profondamente ostaggio dei propri meccanismi di autocensura e profondamente ostaggio di una collezione di microsistemi di potere che per sopravvivere hanno bisogno di continuare a tenersi, a trattenersi insieme in un abbraccio solidale, violento, che deve fare stramere la verità.
Quella che avete sentito era la parte finale dell'intervento di Claudio Fava e in un gioco di specchi rinviava a quella che è stata la situazione poi qualche decennio dopo la metà degli anni Ottanta dei siciliani ed è quella che raccontava proprio negli ultimi secondi di questa sua, di questo suo intervento alle elezioni di Antimafia. Processo alla Sicilia, questo è il titolo del libro pubblicato da Zolfo Editore che racconta, raccoglie gli scritti di Giuseppe Fava intorno alla metà degli anni 60. Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi e ci risentiamo poi con Lezioni di Antimafia lunedì prossimo. Adesso la linea passa a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani per una nuova puntata di Pubblica alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lilli Liguori. Ciao!